dare un'occhiata più specifica a tutte queste morti collaterali e vedere se riusciamo a trovare un posticino anche per quelle che per il momento non abbiamo visto. Vediamo un po', ad esempio, cosa dice il Corriere della Sera su questo omicidio di Lucca. Delle cose abbastanza interessanti, anche se pensiamo a Vicchio, a quello che abbiamo visto su Vicchio. Allora, questa volta le vittime sono due fidanzati uccisi. Qui siamo il 23 gennaio, lunedì 23 gennaio 84, sul Corriere della Sera. Ok? Allora, questa volta le vittime sono due fidanzati uccisi nella loro auto in sosta in una stradina alla periferia di Lucca. Paolo Riggio, 32 anni, camionista disoccupato, come vedremo era andato in invalidità, e Gabriella Benedetti, 31 anni, operaia lucchesi, sembra avvalorare per alcuni particolari che collimano con i precedenti delitti, 12 vittime. Qui ricordiamo l'ultimo omicidio del mostro è sempre quello di Giogoli del settembre 83, che a sparare anche sabato notte sia stato il mostro. Innanzitutto la pistola a calibro 22, un'arma sempre usata in tutti i delitti, e in effetti anche in questo caso era una 22. Se è la stessa lo accerteranno con sicurezza i periti della polizia scientifica, mettendo a confronto i bossoli con quelli raccolti in passato. Anche la scelta di agire di sabato, quindi l'omicidio avviene nella notte tra sabato e domenica, è un particolare ricorrente in tutti i delitti. Bah, questo non è per niente vero. Analogo anche il modo di tendere l'agguato alle vittime. Ha sorpreso i due fidanzati lucchesi sui sedili posteriori della Fiat 132, sparando attraverso i vetri della portiera. Vedremo che gli altri giornali sulla roba dei sedili posteriori o anteriori dicono forse altro. Stessa maniaca curiosità di frugare nella borsetta della ragazza, gettandola poi a terra senza prendere né soldi né documenti, per simulare forse una rapina. Però qui dice anche, particolare interessante effettivamente, che abbandonato fuori dall'auto c'era anche il portafogli con tutti i documenti a posto e sfilato dalla tasca dell'abito del giovane. Pensiamo a Vicchio. Qui siamo a gennaio, Vicchio, sappiamo, è a fine luglio dello stesso anno. Le poche novità rispetto ai precedenti delitti sono la scarsità dei colpi sparati. Questo vedremo che a Vicchio tornerà in gran voga. Due contro la ragazza, uno solo contro il fidanzato, in entrambi i casi alla testa. Qualche dubbio per attribuire il duplice omicidio al mostro può scaturire anche dal fatto che i corpi delle due vittime non erano nudi, come furono trovati gli altri. Solo Riggio aveva gli indumenti in disordine, mentre la ragazza era vestita. Nemmeno c'è stato il tentativo di seviziare la giovane, come invece era stato fatto in precedenza. Se l'assassino è il mostro, è da ritenere che non abbia potuto ripetere il diabolico rito dell'asportazione del pube perché è disturbato. Era già accaduto due volte. E che a sparare allora fosse stato lui non ci furono dubbi. La conferma arrivò dalla perizia sui bossoli. Gli inquirenti ovviamente non trascurano altre piste, ma le prime indagini sembrano non offrire appigli per sospettare che l'agguato mortale sia stato teso per vendetta o per rapina. Paolo e Gabriella erano fidanzati da una decina d'anni. Fin da ragazzi hanno sempre abitato nello stesso edificio alla periferia di Lucca. Le famiglie sono in ottimi rapporti, mai uno screzio o una minaccia da chi che sia. Il giovane era senza lavoro da circa 3 anni, ma quando gli capitava di fare qualcosa non rifiutava mai. Lei operaia in una fabbrica di zoccoli, insomma una coppia come tante. E come tanti altri fidanzati, anche loro sabato sera avevano cercato momenti di intimità nel buio di quella stradina sul Serchio, abitualmente frequentata dalle coppiette. Paolo Riggio aveva chiesto al padre Gaetano la Fiat 132, con la quale dopo cena l'hanno visto allontanarsi da casa insieme alla fidanzata. Le preoccupazioni della famiglia. Quando a notte tarda i due fidanzati non erano ancora rientrati, sono cresciute con il passare delle ore. È stato il padre di Paolo, quasi all'alba, ad uscire di casa alla ricerca del figlio e della ragazza. Quasi vi fosse spinto dal timore di una disgrazia, da un presentimento, è andato sulle rive del fiume, in quella stradina che anche lui sapeva frequentata dalle coppiette. L'uomo ha riconosciuto subito l'auto ferma sul greto. Pochi passi e ha visto i due corpi sul sedile posteriore. In mattinata la notizia è rimbalzata a Firenze. La gente sembra non avere dubbi e con il sospetto che il mostro sia ancora libero, sono tornati i commenti, la paura. Se ad uccidere è stato ancora lui, sembra indubbio che ancora una volta ha agito quasi a voler sfidare chi da tanti anni gli dà ancora la caccia. Poi qualche giorno dopo, sempre il Corriere dice che i bossoli raccolti sul greto del Serchio, dove sabato notte sono stati uccisi due fidanzati lucchesi, hanno caratteristiche diverse da quelli ritrovati dagli inquirenti dopo i sei duplici omicidi del mostro di Firenze. Il mostro ha sempre sparato proiettili di marca Winchester, e invece questa volta sono state esplose pallottole di una marca olandese, qui dice addirittura. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che l'assassino possa essere stato costretto ad usare proiettili di diversa marca avendo esaurito la scorta dei Winchester. L'ipotesi potrebbe essere valida considerando che i bossoli dei precedenti delitti mostrano tutti segni di vecchia produzione e per di più sembra sono da tempo scomparsi dal mercato. Ma in contrasto con questa ipotesi che collegherebbe il delitto di Lucca al ritorno del mostro di Firenze, sono i rilievi ancora superficiali e ufficiosi, ma ritenuti abbastanza validi dagli inquirenti. Secondo questi esami, i segni di percussione sui bossoli sparati dalla pistola del mostro non sarebbero uguali a quelli raccolti a Lucca. D'altra parte, un delitto per rapina non sembra convincere gli stessi investigatori, sia per i pochi soldi asportati dal portafogli del giovane, sia per le tragiche conseguenze dell'eventuale aggressione. Paolo Riggio, 32 anni, e Graziella Benedetti, 31 anni, erano sul sedile posteriore dell'auto, ci tiene a sottolinearlo qui, e quindi in condizione di non poter reagire ad un rapinatore. Gli inquirenti sembrano propensi a ritenere spropositata la volontà di uccidere due persone per compiere una rapina, che non poteva far sperare all'aggressore un grosso bottino. L'analogia con i precedenti delitti potrebbe avallare una vecchia ipotesi secondo la quale il mostro non avrebbe mai agito da solo, o per meglio dire, avrebbe avuto dei testimoni se non dei complici. Ma ugualmente tutti restii a parlare per paura di ritorsioni e anche per evitare scandali, dovendo motivare la loro presenza in quei luoghi appartati dove molti guardoni si contendono spesso i posti di osservazione. Vedete com'è superficiale, com'è distaccata la cronaca nazionale, ancora nell'84, però prima del delitto di Vicchio. Questa ipotesi, anche se mai provata, è stata e rimane per alcuni inquirenti un punto fisso. Sostengono che sembra quasi impossibile che in zone così notoriamente frequentate dalle coppiette lo sconosciuto si sia trovato sempre in solitudine al momento dei delitti. Seguendo tali ipotesi, gli inquirenti paiono arrivare alla conclusione che uno di questi guardoni, testimoni, potrebbe essersi ispirato alle azioni del mostro imitandolo. La ricostruzione in verità sembra un po' azzardata, ma d'altra parte, mancando qualsiasi altro indizio, nessuno sembra voler scartare le diverse ipotesi. A Alla polizia risulta che comunque solo in Toscana di pistole calibro 22 ce ne sono in circolazione circa 14.000 e sono solo quelle denunciate. A sorreggere, anche se vagamente, l'ipotesi che il mostro abbia un imitatore, sono alcune analogie con i precedenti delitti. Avere colpito una coppia di fidanzati, frugato con morbosa curiosità nella borsetta della ragazza, aver sparato dal vetro sinistro dell'auto precedentemente mandato in frantumi con un altro oggetto. Ma le analogie si fermano qui. Intanto c'è stato un confronto tra i due protagonisti delle indagini sui primi delitti del mostro, anche per tenerci un po' in linea con il resto della storia dei nostri amici Vinci. Francesco Vinci, il sardo trapiantato a Montelupo e in carcere da alcuni mesi perché accusato del delitto del 68, è stato messo ancora faccia a faccia con il suo accusatore, Stefano Mele. Mele aveva incolpato il Vinci dopo aver scontato 12 anni di carcere, essendo stato ritenuto colpevole di aver ucciso la moglie e il suo amante, sorpresi anche loro su un'auto in sosta in un prato. Sulla posizione del Vinci dopo questo confronto, i suoi avvocati hanno detto di essere abbastanza ottimisti. Se tale ottimismo sarà confermato, gli inquirenti dovranno rivedere tutto. Per di più con l'enigma del delitto lucchese, ma soprattutto con la convinzione che il mostro, 12 vittime accertate senza contare le ultime due, è ancora libero. Una libertà che fa paura.